La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Bellissima la colonna sonora, questi erano i titoli di testa di Roma a mano armata, proprio sequenza 1 dicono i sottotitoli di questo brano, che come abbiamo già detto è composto dal maestro Franco Michalizzi, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ci sei, Franco?
Sì, ciao, come stai?
Molto meglio di ieri, quando ci siamo sentiti, questa voce un pochettino cavernicola.
Caro di voce, mi preoccupata.
Molto preoccupata.
La Ida non si sarebbe potuta fare.
Per fortuna non era un mio problema. E accolgo con piacere il nostro consueto esperto cinefilo Marcello Gerardi, che come sempre ci racconta in grandi linee il film di cui ci occupiamo oggi. Ben ritrovato, Marcello.
Ben trovato, buongiorno Fabrizio. E buongiorno anche al nostro Michalizzi.
Allora, Franco, lascio a Marcello una piccola, diciamo, introduzione che riguarda proprio la trama spiccia del film, che è il nostro gancio per parlare più in generale delle tue colonne sonore e della tua grandissima carriera musicale. Però ovviamente il gancio è quello, siccome siamo molto, come dire, rigorosi nella scelta della traccia di questa trasmissione, che si occupa di produzioni artistiche 50 anni fa, quindi ci stiamo occupando nello specifico del 76, e il gancio per parlare dei poliziotteschi, delle tue colonne sonore e della tua carriera ovviamente era questo film targato 76. Vai pure, Marcello.
Sì.
Dunque, sono molto lieto, insomma, di avere qui Franco Michalizzi, insomma, con noi, perché io ritengo che la colonna sonora di questo film sia una parte essenziale del suo successo, no?
Grazie.
Parliamo di Roma a mano armata, appunto, dell'ottimo Umberto Lenzi, tra l'altro, vabbè, uno dei classici recuperati da Quentin Tarantino. Sì. Insomma, un film che all'epoca fu molto molto discusso, insomma, perché ovviamente contiene delle tesi che però, a vedere il film adesso con maggiore distacco, poi sono meno, diciamo, che ne so, respingenti di come potevano sembrare allora, no? Magari un dibattito ideologico, insomma, che era soprattutto allora presente. Diciamo che si tratta di un classico proprio effettivamente del poliziottesco all'italiana, uno sicuramente dei meglio realizzati, dove si descrive una Roma in preda al delirio della violenza criminale, come in parte era a metà degli anni 70. Ricordiamo che le origini della banda della Magliana, per esempio, sono più o meno in quel periodo, insomma, anche in maniera più, anche un po' prima, insomma, addirittura. E si descrive un commissario, Leonardo Tanzi, che è interpretato da Maurizio Merli, che era appunto uno di coloro che appunto realizzavano questo tipo di film, un commissario molto giusto nei principi morali, quanto troppo violento, troppo duro, a volte, insomma, nei suoi metodi spietati, no? Nei suoi metodi, insomma, soprattutto picchiava le persone arrestate, anche solo sospettate, insomma, aveva dei metodi per cui il questore, diciamo, il dirigente, lo richiamava spesso, questo è interpretato da Arthur Kennedy, tra l'altro, lo richiamava spesso, ma in fondo, tutto sommato, non condannava, diciamo, i suoi metodi, perché Roma era in preda a questo delirio criminale, insomma, che tra l'altro uno dei meriti di questo film è di far vedere che il crimine era in tutte le classi sociali. Cioè, noi vediamo appunto una criminalità pariolina, che per esempio abusa una ragazza.
Beh, non dobbiamo scordare praticamente... che da poco era accaduto anche il dramma del massacro del Circeo, no?
Certo, assolutamente sì. Come vediamo le bande dei sottoproletari, tra l'altro, insomma, violente, che a quell'epoca erano comunque, cioè erano molto presenti, non solo alla Magliana, ma insomma a Tormarancia o a Prima Valle, in tanti posti, insomma. Infatti lo stesso Milian dopo anni dirà, Thomas Milian tra l'altro qui interpreta con grande efficacia, seppure con poche scene, il gobbo, e ruba quasi la scena a Maurizio Merli, bisogna dirlo, con la sua bravura, il suo estrionismo. E diciamo, lui stesso si troverà a dire, dice, io così ho interpretato un personaggio, a parte mi sono ispirato praticamente da un mio amico di Tormarancia, disse Milian, per la parlata e così via, che poi diventerà famoso con Mondezza, con insomma tutte le altre sue caratterizzazioni degli anni Ottanta. Dice, comunque è una realtà, diciamo, questa qui, che conoscevo abbastanza da vicino per frequentazioni, insomma, che non sempre volute, e comunque conoscevo sia Tormarancia, la realtà di, io questo per esempio non l'avrei mai immaginato, che lui frequentasse i quartieri cosiddetti proletari, no? In mano alla malavita, insomma, Prima Valle, dice, conoscevo molto queste realtà. Quindi
anche se poi in realtà, insomma, c'è anche una parte che viene girata in una bisca clandestina ai Parioli, e quindi c'è anche diciamo, un livello di alta borghesia, che comunque
di alta borghesia, e sì, non solo quella, diciamo, appunto, diciamo, dello stupro che vediamo terribile, ma anche questa bisca clandestina, insomma, questo impavido commissario, insomma, bisogna dire, e si mette sulle tracce di questo gobbo, lo riesce a fermare, e qui, ecco, viene una delle scene più criticate, insomma, che questo è comunque gobbo, un disabile, insomma, e viene pestato da lui di botte senza pietà. Ovviamente si trattava, insomma, di un personaggio a tutto tondo negativo, insomma, però questo portò, per esempio, in sala molti spettatori a tifare per il gobbo, insomma, cioè alla fine, insomma, avveniva che soprattutto in certe zone, insomma, magari più o meno contigue, con certe situazioni sociali difficili, si tifasse apertamente per Thomas Milian, anche per il suo carisma, le sue frasi, diciamo, effetto, e la sua ironia, insomma, Thomas Milian non c'è niente da fare, è un grande attore, e Maurizio Merli è al confronto un comprimario. Comunque, e parla di questa lunga battaglia che fa questo commissario per smascherare, appunto, soprattutto un'organizzazione che fa capo a un certo francese di Marsiglia, Fernandel, fantomatico, e alla fine, quando riesce ad arrivare sulle sue tracce, in realtà trova il gobbo, che gli dice, ma io l'ho ammazzato già 3 mesi fa. E poi c'è un regolamento di conti dove il commissario legalitario paradossalmente viene fermato in un momento che sta quasi per ucciderlo proprio da Tanzi, che c'ha un attimo così di, cioè, lo tiene in mano perché spari, e quello invece con una seconda pistola lo fredda. Per cui, insomma, praticamente alla fine c'è un regolamento comunque di conti, e Thomas Mannion cade sotto il piombo di Tanzi. Quindi un film estremo, ripeto, tra l'altro che anche, diciamo, con personaggi molto tagliati, no? Per esempio Maria Rosaria Omaggio, una psicologa appunto del carcere minorile, che cerca di recuperare il suo compagno, appunto, che è questo Tanzi. Il film ci fa capire che forse si lasceranno. Comunque, insomma, non approva assolutamente questa sua metodologia, e tanto più che due ragazzi che lui aveva fermato per uno scippo aveva bloccati, lei li libera senza eccessive, diciamo così, remore, considerando la loro situazione sociale. Questi finiscono sotto un camion, praticamente, quando dice lui, se fossero stati in fermo almeno per 48 ore magari, insomma, non sarebbe successo, insomma. Comunque è un film sicuramente estremo, sicuramente a tesi, però tutte le tesi vengono riportate, tutti i punti di vista vengono riportati, e indubbiamente, insomma, si presta a letture, insomma, non così semplicistiche, diciamo, ideologiche come era. È essenzialmente un film d'azione.
Allora, io ringrazio Marcello, ovviamente parto da quello che è stata la sua osservazione iniziale, cioè che una buona parte della riuscita e della, diciamo, delle fortune di questo film sono dovute, è dovuta appunto alla straordinaria colonna sonora di Franco Michalizzi, che è una delle tante che ha composto. Ma io una cosa che volevo cominciare, sì, a chiedere a Michalizzi, essendo molto appassionato del genere blaxploitation, quindi del funky, diciamo alla Shaft, per rimanere in ambiti musicali inerenti al cinema, c'è stata una esperienza negli Stati Uniti che ti ha aiutato un pochettino ad assorbire e a, come dire, a riprodurre queste atmosfere musicali perfettamente calate anche nella realtà italiana, non solo in quella statunitense?
Musiche realizzate negli Stati Uniti, non che vivendo lì, perché purtroppo non è che ho fatto delle lunghe permanenze, ma c'è l'esperienza di tanti anni, c'è l'esperienza pure quando, che ne so, a 14 anni ascoltavo musica jazz di un certo tipo, e quindi quello che tu sai, conosci e che ti ispira viene da lunghissimi anni di ascolto di buona musica. Oggi non sarebbe possibile, oggi uno si suicida, uno che ama la musica, e invece allora, partendo dagli anni 50, dico anni 50, non mi sbaglio, fino ad oggi si è ascoltata, oggi no, fino a qualche anno fa si ascoltava della buona musica. E quindi si formava anche una cultura musicale, tanto più che io amavo la musica, che studiavo musica, e quindi ero portato anche a documentarmi come ascolti. Altra, scusami se io devio forse da quello che tu volevi sapere, mi fa nostalgia pensare che c'era un cinema italiano, che c'era un cinema che incassava molti soldi, cioè il cinema italiano è morto da quando non fa più il genere. Ed è una cosa tristissima, perché non esistono più i film di genere. Il film italiano era famoso per i western, ha fatto successi mondiali, ha creato attività, ha creato cose bellissime. Poi c'era il poliziesco, poi c'era la commedia alta e bassa, la commedia italiana era altissima, e poi c'era la commediola così. Però erano film che davano vita, portavano sangue all'attività cinematografica. Ora, non so, per una questione di snobberia, chissà perché, non si producono dei film che non sono né commedie né drammatici, né, non si capisce cosa sono. Sono dei film, tu sei capace di definire il genere dei film? Li chiamano commedie? Allora si fanno troppe commedie che non vogliono di niente. Insomma, è molto deludente il cinema di oggi, e mi fa tristezza parlare di quello di una volta, perché mi sembra secoli fa, tutto qua. Ah, ti volevo anche dire che il pezzo che hai fatto ascoltare non sono i titoli di testa di Roma Armata, ma è un brano dell'apertura, forse M1, M2, e i titoli di testa sono un altro, hanno un'atmosfera completamente diversa. Te lo dico
per carità, ma è buono a sapersi, perché, diciamo,
per dirtelo, però Mano Armata comincia con i titoli di testa che hanno un'atmosfera completamente diversa, è più misteriosa, è più intrigante, diciamo. Questo solo per la verità.
Tra l'altro, Franco,
ti voglio anche dire che questi che fanno i dischi da colonne sonore in genere sono molto ignoranti, non capiscono niente e fanno delle pessime cose, purtroppo. È tutto fatto male di recente, ma che vuoi fare? Dobbiamo abbozzare, siamo anzi contenti che facciano delle cose che in qualche modo ci tengono vivi, perché i produttori, quei pochi che sono produttori, forse pensano che noi musicisti di quel periodo siamo tutti morti. Volevo dire anche per mezzo della tua radio che noi non siamo ancora morti. Io ho qualche collega vivo e sono sopravvissuto anch'io.
Alla grande.
Sì, no, ma adesso farei molto meglio che allora, perché ho ancora più, molta più esperienza, e mi dispiace tanto andarmene senza aver potuto dare il meglio, hai capito?
Beh, noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte per mettere in evidenza questa autocandidatura.
No, è una chiacchierata tra amici, per cui dicono le cose così, un po' di risentimento. E niente, va bene, credo di averti risposto.
Sì, completo. Sì, certo. Tra l'altro tu citavi, non a caso, anche i famosi western all'italiana, che anche in quel caso ti hanno visto protagonista, magari
fortunatamente
brevemente se puoi raccontare anche la genesi di un grande successo che ha precedente questo.
Sì, quella è stata l'incontrarsi di un sacco di linee rette che si sono incontrate tutte lì in quel punto esatto. Che
parliamo di Trinità, ovviamente.
Parliamo di lo chiamavano Trinità, che è un film miracolo, dico io, è come quelle cose che accadono una volta ogni 1000 anni, perché tutte le persone che hanno partecipato in età erano poco conosciute e avevano un grande talento, e si sono tutte incontrate lì, come dire, si sono date un appuntamento forse 1000 anni fa, chissà quando, per vedersi lì in quel punto. Erano tutti giusti per fare, non poteva che non doveva per forza venire fuori un grande successo, cioè al di là di tutto era una mistura incredibile. Se tu pensi, erano quasi tutti al primo film impegnativo, erano quasi tutti, allora Barboni, il regista, faceva il direttore della fotografia ed era il primo film che girava come regista. Anche Zingarelli, che ha prodotto il film, era un produttore di cosette così medie, ma non aveva mai fatto un grande film, eccetera. Poi i due protagonisti, figuriamoci, erano veramente alle prime armi, e da lì sono esplosi, proprio esplosi. Mi sembra, quando ho visto la prima volta Alberto Sordi al cinema, mi hanno fatto lo stesso effetto, cioè sono usciti fuori dallo schermo, e Alberto Sordi lo stesso, usciva dallo schermo, non era normale, non era assolutamente una visione normale. È lo stesso con Bud Spencer e Terence Hill. Ho detto, Terence, quando eri lì nell'acqua con questi occhi azzurri, questa faccia abbronzata, io non sono, cioè mi piacciono ancora le belle ragazze, però devo dire che mi ha colpito questa tua immagine, era talmente positiva, talmente simpatica, giusta, penetrante, incredibile, che è quello il successo, cioè spaccare lo schermo. Chi non rompe lo schermo non ha successo. E questa, i film di adesso sono proprio dietro lo schermo. Sai che vuol dire dietro? Cioè bisogna mettere una lente per riuscire a vederli. Non spacchiamo più lo schermo. Anna Magnani che faceva? Spaccava lo schermo. Il suo segreto era quello. Non era sullo schermo, era in sala accanto a te. Anzi, ci rimediavi pure uno schiaffo se non stavi attento. Quindi noi, che abbiamo inventato sotto certi aspetti il cinema nuovo, il cinema del dopoguerra, tanto è vero che ci studiano nelle accademie americane, non siamo più capaci, che la televisione ci ha distrutto, la televisione ha obliterato il cervello di tutti e ha normalizzato, è che una specie di dittatore che ha normalizzato il gusto del pubblico, per cui è tutto piatto, è tutto, dal televisore non esce nessuno, stai tranquilli, dal televisore non c'è nessuno che lo spacca, tranquillissimi. E quindi abbiamo ammazzato, abbiamo soppresso una delle cose più belle che l'italiano sapeva fare. Parlando dei film di polizieschi, allora...
Spendessi qualche parola. Parliamo anche soprattutto di Umberto Lenzi, che se vogliamo...
Io volevo parlare di Umberto. Umberto Lenzi sarà ed è un ottimo regista, bravo, cioè un professionista preparato, intelligente, che sapeva costruire le cose col gusto, solo che non aveva mezzi. Cioè, Umberto Lenzi può fare con 10, Tarantino fa con 6 miliardi, cioè la differenza è quella. Cioè, Tarantino, che stimo moltissimo, regista bravissimo, intelligente, ha a disposizione miliardi di miliardi. Umberto Lenzi deve fare la stessa cosa con 300 euro. Capisci qual è il problema?
Tant'è un po' quello che era successo in precedenza anche con Mario Bava,
certo,
no?
Ma quello che era successo con De Sica, quello che era successo con... cioè, giravano... Perché hanno inventato il cinema, il neorealismo? E l'hanno chiamato così? Perché o andavano a girare per le strade sotto casa, oppure non facevano cinema, non c'erano soldi, non c'erano iniziative, non c'era niente. Ma c'era una cosa importantissima. C'erano degli intellettuali, attento, la parola può destare qualche preoccupazione, c'erano degli intellettuali che si sono voluti dedicare al cinema, perché hanno capito che era un'arte nascente, c'erano possibilità più che nello scrivere, poi sono tornati anche a scrivere, però hanno dato tutta la loro collaborazione, allora c'era più cervello che visione, capisci cosa ti voglio dire?
Come no?
Con quattro lire, cioè io quando vedo Napoli violenta, gli inseguimenti con le motociclette e le macchine, penso che in America per fare quelle stesse scene hanno speso 6 miliardi, in Italia hanno speso 600 euro perché hanno pagato quello, attaccato il coso al parafà. C'è una scena in Napoli violenta, bellissima, dove c'è dall'alto si vede una grande piazza, a sinistra c'è un mercato rionato, ecco i mercati poi in Napoli, quindi molto... E improvvisamente dalla destra arriva un funerale con i cavalli neri, col ciuffo,
col pennacchio,
eccetera. E allora dice, allora tu parli, si parlano i protagonisti, tu attraversa le cose e vai dall'altra parte, insomma, fanno un accordo. E allora tu vedi il protagonista che scende, attraversa la lunga fila dei parenti dietro vestiti di nero e va da un'altra parte, però questa scena è rubata, questa scena l'hanno concordato, sapevano che c'era il funerale, hanno parlato con la signora che stava al quarto piano, gli hanno detto le diamo 200 euro, ci fa fare una ripresina dalla finestra, e detto, sì, volentieri. Allora, è mostruoso questo, tu capisci che per la stessa scena in America avrebbero speso 6 miliardi, qui l'hanno fatta con 250 euro. Insomma, qui è tutto cervello, lì sono tutti i soldi, quasi. Quindi siamo sfortunati perché non abbiamo i mezzi, siamo fortunati perché abbiamo tanto cervello e tanta inventiva, ce n'è ancora un'infinità di inventiva, però poi siamo sfortunati perché chi ci amministra, chi ci guida non capisce un cavolo di cos'è la cultura di un paese. La cultura gli fa paura, gli fa schifo,
No, perché altro gli mette il bastone tra le ruote, perché chi sa le cose sa anche...
No, la cultura, voglio dire, in Italia la cultura, cioè chi aiuta la cultura non c'è nessuno, certo. Nessuno. Sai chi li aiuta? Delle persone che hanno una grande volontà, hanno un grande desiderio di cultura, perché la cultura fa crescere tanto. La cultura è la bandiera di un paese. Gli Stati Uniti, dopo l'ultima guerra... La loro cultura li ha fatti diventare degli eroi, adesso abbiamo capito che non sono eroi, ma allora erano tutti eroi, i loro film, la loro musica, era bellissima e li ha portati in tutto il mondo. Quella è stata la vittoria, non quella che hanno ottenuto purtroppo con la morte di tanti soldati. Quindi la cultura è la bandiera e quando la bandiera non c'è, siamo un paese di serie Z. E purtroppo siamo diventati un paese di serie Z, ma non ci lamentiamo, perché chi doveva accendere il fuoco della cultura si è bruciato le mani e se n'è andato, è scappato via. Scusami,
No, figuriamoci,
io
ci fa piacere. Bordo,
ma guarda, io ho 87 anni, va bene? E mi sento il dovere di dire tutte le verità che mi sono rimaste compresse dentro di me. Quindi,
insomma, ne hai tutto, diciamo, l'autorevolezza e il curriculum. Io volevo, quindi, con Marcello condividere con te una, diciamo, un'idea molto semplice, molto elementare se vogliamo, Marcello. Sì. Quando noi tiriamo fuori quelli che sono i film di cui parliamo, i cosiddetti B-movies, no? Se vogliamo, sì, il genere poliziottesco è questo.
Era B-movie, sicuramente B-movie.
Però, Marcello, ti spiego, ti prego, spiega al nostro ospite d'onore quello che noi abbiamo sempre, sempre sostenuto e che diciamo che si integra perfettamente.
Forse quello che sostengo io, cioè, lo posso dire, no, che i B-movies hanno dato la possibilità di fare gli A,
è bravissimo,
che non incassavano una lira, non incassavano una lira, ma il successo dei B-movies alimentava gli A, hai capito? Questo lo so da sempre.
Certo, e certo.
Allora, quando sento disprezzare i B-movies, dico siete degli imbecilli che non capite niente. Il produttore dovrà prendere dei soldi da qualche parte.
Se poi deve produrre Antonioni o Fellini, i soldi da qualche parte li deve tirare
fuori. E poi investire in film difficili, no? Film che magari prenderò anche, per esempio io non ho mai preso Davide Donatello, eppure ho scritto dei successi mondiali, perché Eternità, tu lo sai, è una cosa che viaggia in tutto il mondo, addirittura Tarantino l'ha messo nel finale di Django, perché era l'unica cosa che gli risolveva il film. Ma a parte questo, che ti posso dire? L'ultima di primavera è stato un successo spaventoso in Argentina, in America, in dovunque. È stato primo in classifica per un anno, ti dico solo questo, in Argentina. Io non ho mai preso Davide Donatello. Ho visto che di recente hanno fatto commendatore il simpaticissimo Jovanotti. Lo trovo un ragazzo intelligente, in gamba, anche se non è Beethoven, non è un genio. Ma fare commendatore Jovanotti e a me non dammi neanche un, che te posso dire, un portierato. Mi pare tanto brutto, mi pare che c'è tanta miopia da parte di chi deve dire, fare, hai capito?
Allora, la puntata di oggi raggiunge sicuramente due scopi, anzi tre. Uno, Franco Michalizzi è vivo e lotta insieme a noi.
Sì.
Secondo, come diciamo, conseguenza del primo punto, magari lo chiamate per fare una colonna sonora, ve ne farà sicuramente una con la quale vincerà il Davide
di Donatello. Sì, poi in testa la colonna, guarda. Va bene. Sono molto arrabbiato con i miei.
E terzo,
con l'ambiente.
Condomini di Roma e zone limitrofe eventualmente
ci sono liberi,
se c'è qualche portierato da poter diciamo per il quale coinvolgere il nostro
almeno mi metto uno stemmino, qualcosa, capito?
Magari col cappello, con qualcosa di più marziale.
I premi delle parrocchie me ne hanno dati 200, ma io non volevo Davide Donatello, perché l'hanno dato, scusa l'espressione, a porci e cani o cani e porci, l'hanno dato a tutti, a gente che non ha mai fatto un successo, l'hanno dato proprio, guarda, come dire, era senza che poi ci fosse nulla alle spalle, e a me nessuno ci ha pensato, ma guarda che strano.
Guarda, Franco,
forse io non sono un...
Io una cosa che stavo scorrendo la tua filmografia, diciamo i film per i quali hai lavorato, e ovviamente alcuni nomi sono, diciamo, più o meno coinvolti in questo racconto. Basti pensare a che ne so,
ha fatto film
anche con molti. Bruno Corbucci.
Bruno Corbucci, va bene.
Però
Luciano Salce.
Ecco, a me spicca il nome di Luciano Salce, perché
in gambissima.
Ecco, è una persona che in un'altra nazione più civile della nostra probabilmente avrebbe dei monumenti nelle piazze, no?
È stato
quello che ha deciso di far diventare comica Monica Vitti, è stato quello che ha inventato le colonne sonore invitando Ennio Morricone.
Certo, questo
fatto che chi...
Il primo film di Morricone è con Salce.
Bravissimo, dai, no? Bravissimo.
Con Tognazzi.
Bravissimo. Come si dice, chi si somiglia si piglia, no?
Certo,
ovvio che se voi due, prendo voi due per, come dire, due tra...
Vabbè.
Avete fatto questo tipo di ragionamento e comunque per diciamo aspetti diversi non avete mai avuto, a parte le soddisfazioni...
Nessun riconoscimento personale. Onore
al merito, per esempio, di Emanuele.
È il film italiano di maggior incasso nel mondo. ma il fatto che ci fossero tanti talenti dentro, per carità, a me Terenz mi ha fatto una cosa dicendo: Franco, tu hai il 70% del valore del film, con la tua musica non avrebbe avuto, senza la tua musica non avrebbe lo stesso successo, però l'ho ringraziato dicendo: no, sono fesserie, siete voi i protagonisti. Ecco, qualcosa me lo riconoscono quelli che hanno lavorato con me, che mi conoscono, ma dall'alto non è arrivata mai una foglia leggera a scendere con scritto Michalizzi, bravo, no, mai, mai.
Allora noi invece, nel nostro piccolo faremo una piccola campagna di sensibilizzazione.
Ma la rifiuterò, quando arriverà la rifiuterò con disdegno, perché vabbè, ormai sono morto, basta.
Allora io chiedo, prima di una battuta finale che mi riservo per la fine, chiedo a Marcello di rispettare quello che sono i due passaggi di questa rubrica che porta il titolo di Visti in prima visione, proprio perché soprattutto quando l'abbiamo ideata ormai quasi 6 anni fa con Marcello, e io anagraficamente non ero, come dire, all'altezza della situazione, abbiamo battezzata Visti in prima visione perché Marcello, che è un po' più grande di me, ebbe l'opportunità sin dall'inizio di aver visto tutti i film di cui abbiamo parlato e che continuano a costituire la spina dorsale di questa rubrica, tutti i film a partire dal 1970 nello splendore del grande schermo, e quindi la nostra chiacchierata normalmente si chiude con il ricordo da parte di Marcello che ci racconta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di vedere il film all'epoca della prima visione.
Sì, lo vidi al Cinema Clodio.
Al Cinema Clodio,
che era un supermercato.
Sì, è diventato, sì, da ormai da
che
più
tristezza,
di 30 anni.
Guarda, tu me l'hai detto, ho sentito una lancia che mi spezzava il cuore, ci credi? Sì. Proprio infatti, dolore.
Noi ogni volta abbiamo questa forma di autolesionismo.
Film molto belli e anche d'autore, e peraltro era una sala enorme.
Dolore.
Era grandissima. Sì, veramente.
L'ultimo passaggio riservato a Marcello è un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Sì, beh, complessivamente io lo considero un buon film. Certo, se dovessi giudicarlo per la musica darei una valutazione ancora più elevata, no?
Marcello, grazie, sei molto gentile.
Veramente, no, lo dico proprio pensando subito appena l'ho rivisto questo film. Diciamo complessivamente un buon film, da 3 stelle, insomma. Ecco.
Sì.
Io chiederei invece a Franco una cosa che non c'entra molto con il film in questione, né con il cinema di cui ci siamo occupati. Mi senti, Franco?
Sì, mi sento benissimo.
No, chiedevo, visto che nella tua biografia, oltre diciamo ad aver come dire, iniziato anche, ci sono delle parti nella tua biografia molto divertenti, quando parli anche di Rita Pavone e Teddy Reno, o del Santa Tecla di Milano che ti...
Ah, bellissimo, guarda, potessi tornare agli anni 50, farei subito una volata. Guarda.
Però c'è una parte che mi ha colpito e che in combinazione ho letto proprio nei giorni in cui accadeva la notizia. Ti pregherei solamente di spendere 2 parole per il fatto che tu sei entrato nel gruppo che accompagnava Gino Paoli, e quindi un ricordo personale. Ecco.
E Gino un grandissimo. Guarda, è successo questo, è stato uno dei primi cantautori, tra i primi. Noi parlo del gruppo col quale io suonavo, che era un gruppo molto fatto da musicisti forti, bravi, ci venivano a sentire, dopo teatro veniva o al Santa Tecla, tutti i locali a sentirci, e noi suonavamo per i nostri colleghi, capisci qual era il discorso. Comunque, quindi facevamo musica buona, e noi eravamo a Milano perché la Ricordi ci stava proponendo un contratto discografico, e in quell'ambiente, in quel giro sentimmo, mai visto l'ultima canzone che è uscita, dico ma com'è stata, c'era una volta una gatta che aveva, eccetera eccetera, io dissi ma chi è questo che canta questa cosa, e lì per lì l'ho detto ma chi è, povero, ma che canta questo pezzetto facile sul giretto che ripete sempre questa cosa, ci fece un effetto, come dire, ma questo esce fuori dal campo musicale dove si fanno cose di un certo...
Era un'anomalia, insomma.
Mi ricredo, chiedo scusa a Gino, che poi ho conosciuto, che poi ho seguito e per il quale avevo una grandissima stima, perché ha fatto dei pezzi bellissimi. Meno male che la ricordi, si è accorto di lui anche con la gatta, che poi adesso mi piace, adesso ho colto la poesia, la dolcezza di questa cosa, in un clima invece che era completamente diverso musicalmente. Quindi chiedo scusa. È bene ricredersi nella vita, sì, c'è sempre tempo per ricredersi.
Sì, diciamo che cambiare opinione è una forma di, come dire, di intelligenza.
Assolutamente, ma avere il coraggio di dirlo però,
certo.
Non lo fanno.
Allora,
che una persona, guarda, lui era una persona molto riservata, molto, parlava poco, ti dava l'impressione che fosse un po' stronzo, come dicono a Roma, no? E invece no, lui era una persona molto sensibile, ingambissima, e aveva questo carattere, cioè si creava una sfera intorno a lui, non voleva forse, aveva difficoltà, o il contatto con gli altri non era facile per lui, ma aveva una grandissima arte, era un uomo intelligente, spiritoso e soprattutto un ottimo musicista, ecco, questo ti posso dire. Non c'è nulla di che posso dire di lui che non è bene. Abbiamo avuto un ottimo rapporto, una persona per benissimo e in gamba, molto in gamba. Finito. Questo ti posso dire di Paoli.
Benissimo, e allora io
sono un suo ammiratore, come te ne sono migliaia e milioni di altri.
Certo.
Allora io ringrazio Franco Michalizzi, è stata una chiacchierata molto divertente, molto spumeggiante, come immaginavo fosse dalle sue musiche, da quello che avevo
forse
letto.
Forse perché sono molto giovane per questo.
No, beh, sì, l'energia della gioventù sarà questo forse.
Questi 18 anni che
questo sono, ragazzino, no? Che sprizza energia da tutti i pori.
Esatto.
Ringrazio ovviamente anche Marcello Gerardi, a cui do appuntamento per la prossima settimana per un altro film del 76. E visto che i titoli è meglio che non li vado a scegliere, quello che vado a trovare si chiama Sequenza 14. Io prendo per buono quello che ho trovato,
che hanno scritto,
quindi non mi assumo responsabilità. Eventualmente dopo Franco mi farai sapere se va bene.
Tranquillo, che sei un super amico, tranquillo proprio.
Grazie ancora e buon ascolto a tutti.
Ok, grazie a voi.
Grazie, piacere,
ciao,
Franco.
Ciao.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.